in alcuni momenti di questi giorni di meditazione davanti all'Eucaristia abbiamo letto alcuni passi di un bel testo che è il frutto di un lavoro che hanno fatto i Vescovi, il Sinodo dei Vescovi uniti al Papa. Sapete che è la struttura comunionale più alta, per alcuni versi è l'espressione più alta della Chiesa Comunione, del Concilio, no? E affrontano di volta in volta dei temi. Questa volta il Sinodo dei Vescovi ha affrontato il tema dell'Eucaristia, in maniera suggestiva, poi il testo che il Papa ha ripreso, perché poi il documento del Sinodo è del Papa, lo intitola suggestivamente il sacramento dell'amore. Sapete che la sua prima lettera mandata ai cristiani, un bellissimo scritto cristiano, è proprio sull'amore di Dio. Dio è amore, no? Deus caritas est. Secondo documento, il sacramento dell'amore di Dio, il sacramento dell'amore, che è l'Eucaristia. E nel considerare questo grande mistero dell'Eucaristia, il documento si muove in tre momenti. Il primo è quello che considera l'Eucaristia come un mistero da confessare, cioè come sintesi della professione di fede, cioè quello che noi confessiamo davanti all'Eucaristia, in realtà è il mistero della Trinità, dell'incarnazione del Figlio, della sua morte e resurrezione, del dono dello Spirito, della costituzione della Chiesa, della resurrezione della carne, della vita eterna. È qui raccolto in questo segno, in questo sacramento, che quindi è il mistero della fede, come noi diciamo quando si consacra il pane e il vino, mistero della fede. Secondo, questo mistero, questa parola, appunto, che Dio ha dentro di sé e rivolge all'uomo, viene anche celebrata, cioè prende forma di rito, una comunità che fa dei gesti e dà in qualche maniera espressione al mistero. Il mistero si rende in qualche maniera visibile nel rito, il quale dovrebbe far rilucere la messa, appunto, dovrebbe far risplendere il mistero dell'amore. Noi siamo qui stasera per assimilare attraverso i segni della parola, del canto, dei gesti e soprattutto del cibo che mangiamo, per essere educati corporeamente al mistero dell'amore di Dio. Quindi mistero da confessare, mistero da celebrare, e quindi poi il documento si ferma lungamente allora sull'importanza della liturgia, perché la liturgia deve tradurre nella sua semplicità e essenzialità la profondità del mistero, e questo dipende dalla maniera di celebrare e dipende dal modo di partecipare da parte dei fedeli. E questi sono i due temi: l'arte del celebrare e la partecipazione attiva, consapevole dei fedeli. Terzo tema, allora, un mistero da confessare, un mistero da celebrare, un mistero da vivere. E io su questo terzo punto, questa sera vorrei leggervi alcuni passi. Il mistero creduto e celebrato possiede in sé un dinamismo che ne fa un principio di vita nuova in noi e ne fa la forma dell'esistenza cristiana. Cioè, questo segno, è quello che noi diciamo quando un segno efficace che dà la grazia, no? Questo segno ha in sé un dinamismo che è in grado di trasformare la nostra vita e di darle forma eucaristica. Questo è il senso delle dichiarazioni di Gesù, quando il Signore Gesù, fattosi per noi cibo di verità e di amore, parlando del dono della sua vita, ci assicura che chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E questa vita eterna, vera, inizia in noi già adesso, attraverso il cambiamento che il dono eucaristico genera in noi, perché colui che mangia di me vivrà per me. E allora questa capacità che ha l'Eucaristia di trasformare la nostra vita in esistenza cristiana, in esistenza eucaristica, questa è una cosa assolutamente originale, nessuna religione sostiene sta roba qui. Cioè noi sosteniamo che la comunione all'Eucaristia ci trasforma in Cristo, appunto. E il culto nostro non è un atto religioso, il culto nostro è la vita eucaristica, il vero culto è la vita cristiana, appunto. Guarda che lo dice il testo, La celebrazione eucaristica appare qui in tutta la sua forza, come fonte e culmine dell'esistenza ecclesiale, e io dico e personale, del credente, in quanto esprime sia la genesi che il compimento del nuovo e definitivo culto, il culto spirituale. Le parole di San Paolo ai Romani all'inizio del capitolo 12 traducono in maniera sintetica questa verità, che l'Eucaristia trasforma la nostra vita in culto spirituale gradito a Dio. Cioè il culto, ciò che piace a Dio, ciò che Dio ama, è la nostra vita vera, è la nostra vita riuscita. Vi esorto dunque, dice così la lettera ai Romani, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, cioè siccome Dio è stato buono con voi e vi ha creato a sua immagine e somiglianza, si è fatto uomo come voi, vi nutre per la misericordia di Dio, perché Dio si è abbassato a far su sta roba qui con gli uomini. Vi esorto a offrire i vostri corpi, e sappiamo, c'è dentro l'infanzia, c'è dentro l'educazione, c'è dentro il digerire, c'è dentro il ricordare, c'è dentro la passione, c'è dentro il sognare, ci sono le relazioni, c'è la società, c'è il livello economico, c'è il vestito, c'è la malattia, c'è la morte, corpo, è sta roba qui. Vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivo, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. In questa esortazione, dice il Papa, emerge l'immagine del nuovo culto come offerta totale della propria persona, in comunione con tutta la Chiesa. L'insistenza dell'Apostolo sull'offerta dei nostri corpi sottolinea l'umana concretezza di un culto tutt'altro che disincarnato. Perciò il culto cristiano abbraccia ogni aspetto dell'esistenza, trasfigurandola. Vedete l'azione eucaristica? L'azione di Cristo trasforma tutta, anche quella a casa, anche quella stasera davanti alla televisione, la trasforma tutta, capito? È quello lì il culto. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per lo splendore di Dio, per la gloria di Dio, rendendo culto, appunto. In ogni atto della vita il cristiano è chiamato ad esprimere il vero culto a Dio. Da qui prende forma la natura intrinsecamente eucaristica della vita cristiana. In quanto coinvolge la realtà umana del credente nella sua concretezza quotidiana, l'Eucaristia rende possibile giorno dopo giorno la progressiva trasfigurazione dell'uomo e la resurrezione dei corpi, appunto. Nel momento in cui io lascio trasformare dall'esistenza di Gesù, dalla parola di Dio e la faccio carne, lascio trasformare i miei affetti, la mia maniera di guardare gli altri, la mia maniera di mangiare, appunto, la maniera di usare i soldi. In questa maniera io trasformo il mio corpo, lo trasformo e trasfiguro, lo risuscito, lo metto nella vita eterna. Come si dice sta roba? Non c'è nulla di autenticamente umano, pensieri, affetti, parole, opere, che non trovi nel sacramento dell'Eucaristia, la forma adeguata per essere vissuto in pienezza. guardate che sono espressioni enormi, vuol dire che in qualche maniera noi riusciamo a comunicare con l'Eucaristia. Siamo Eucaristia nel momento in cui siamo pienamente uomini. Quando si riesce a realizzare un pezzo della nostra umanità in maniera vera, quel pezzo di umanità è eucaristico. È diventato appunto il dono di Dio all'uomo, è il dono dell'uomo a Dio. È diventato cristiano. Mistero della fede. Qui emerge tutto il valore antropologico della novità radicale portata da Cristo con l'Eucaristia. Il culto a Dio nell'esistenza umana non è relegabile a un momento particolare e privato. Il culto non è un momento, ma per natura sua tende a pervadere ogni aspetto della realtà dell'individuo. Il culto gradito a Dio diviene così un nuovo modo di vivere tutte le circostanze dell'esistenza, in cui ogni particolare viene esaltato in quanto vissuto dentro il rapporto con Cristo e come offerta a Dio. La gloria di Dio è l'uomo vivente e la vita dell'uomo è la visione di Dio. Oh, non è strano che parliamo in chiesa di sessualità, di politica, di economia, di affetti, di educazione. Non è strano! La fede chiede esattamente quello. Questa radicale novità dell'Eucaristia, questa radicale novità che l'Eucaristia introduce nella vita dell'uomo, si è rivelata alla coscienza cristiana fin dall'inizio. I fedeli hanno subito percepito il profondo influsso che c'era tra l'Eucaristia della domenica e la vita. I cristiani sono quelli della messa della domenica, proprio. Ma non stupidamente, dicevo, quelli che vanno a messa perché devono osservare il precetto. No, no, sono quelli che vivono l'Eucaristia del giorno del Signore. Sono proprio quelli lì. Fuori di lì non sono cristiani. I fedeli hanno subito percepito il profondo influsso che la celebrazione eucaristica esercitava sullo stile della loro vita. Ignazio di Antiochia esprimeva questa verità qualificando i cristiani come coloro che vivono secondo la domenica, iusta dominicam viventes, i viventi secondo la domenica. Bello? Questa formula del grande martire antiocheno mette chiaramente in luce il nesso tra la realtà eucaristica e l'esistenza cristiana nella sua quotidianità. La consuetudine caratteristica dei cristiani di riunirsi nel primo giorno dopo il sabato per celebrare la resurrezione di Cristo è anche il dato che definisce la forma dell'esistenza rinnovata dall'incontro con Cristo. La formula vivere secondo la domenica sottolinea pure il valore paradigmatico che questo giorno santo possiede per ogni altro giorno della settimana. Esso, la domenica, non si distingue in base alla semplice sospensione delle attività solite, come una sorta di parentesi all'interno del ritmo usuale dei giorni. I cristiani hanno sempre sentito questo giorno come il primo della settimana, perché in esso si fa memoria della radicale novità portata da Cristo. È il giorno della resurrezione, il giorno dell'escatologia, della fine, del compimento, del novum, del Vangelo, appunto, della rivelazione. Pertanto la domenica è il giorno in cui il cristiano ritrova quella forma eucaristica della sua esistenza secondo la quale è chiamato a vivere costantemente. Allora, la spiritualità eucaristica, e io salto un po', salto e poi mettete un po' di parole, magari se prendete il testo poi ci dovete lavorare un momento, che magari poi vi annegate nelle citazioni. Allora, la spiritualità eucaristica, e noi dovremmo imparare forse a, a citare meno, a enfatizzare meno i testi e i discorsi e parlare con 4 o 5 battute, far capire la cosa. La spiritualità eucaristica, allora, non è soltanto la partecipazione alla messa o la devozione al Santissimo Sacramento, ma abbraccia la vita intera. Questo rilievo riveste per tutti noi oggi particolare significato, perché occorre riconoscere che uno degli effetti più gravi della secolarizzazione sta nell'aver relegato la fede cristiana ai margini dell'esistenza, come se essa fosse inutile per quanto riguarda lo svolgimento concreto della vita degli uomini. Oggi c'è bisogno di riscoprire che Gesù Cristo non è una semplice convinzione privata, una dottrina astratta, ma una persona reale, il cui inserimento nella storia è capace di rinnovare la vita di tutti. Per questo l'Eucaristia, come fonte e culmine della vita e missione della Chiesa, si deve tradurre in spiritualità, in vita secondo lo Spirito. È significativo che Paolo, dopo quel versetto 12.1, la lettera ai Romani, dove ci offrite i vostri corpi, è significativo che dica: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, Lui gradito e perfetto. Cioè, in realtà, appunto, offrire i nostri corpi al Signore vuol dire anche attuare una critica al nostro corpo, così come si è accomodato dentro la vita. Significa in qualche maniera cambiare il proprio modo di vivere e di pensare, rinnovare il proprio corpo. E questo ha influsso sulla famiglia, sulla cultura. E questa è la strada che i cristiani dovrebbero seguire a rinnovare il matrimonio. Anche quella delle piazze a sostenere le leggi. Dovrebbe venire dall'Eucaristia la loro testimonianza del modo di curare gli affetti. Se no non ci capiamo più, cioè siamo una lobby politica come un'altra, non dei testimoni, e nessuno capisce che c'è di mezzo la fede, e c'è di mezzo il Vangelo, e c'è di mezzo Dio, per fortuna. Quindi la prima conseguenza è una spiritualità eucaristica, hai capito? Che l'Eucaristia diventi il tuo stile, lo sappiamo, la maniera di vivere di Gesù diventi il tuo stile, quindi la riconoscenza, Padre nostro, venga il tuo regno, e quindi la fraternità, e quindi la misericordia, la misericordia, la misericordia. Vi esorto per la misericordia di Dio, mica perché Dio ha ragione, perché ha misericordia vi esorto a offrire i vostri corpi. E poi seguono altre cose, per esempio, ve ne cito solo una o due per finire, l'importanza del precetto domenicale, vedi? Beh, allora si può anche parlare di precetto intelligentemente, no? Ma se parli con uno che non ha capito l'Eucaristia e non ha voglia di andare in chiesa, lo obblighi a venire in chiesa, il precetto non serve più. Anzi, viene equivocato. Ma quando uno ha capito appunto che è un incontro d'amore, quella è la cosa più costringente. Si sposa liberamente per amore oppure costretto da qualcuno? E risponde: costretto dall'amore. L'amore è la cosa più costringente che c'è. È la più precettata, hai capito? E quando non c'è amore, che il precetto dice: ma allora io non ci sto, giusto? Nessuno mi fa farlo stupido, o è bravo perché pensa lui che sono bravo a far così. Devo capire che si tratta d'amore, devo capire che si tratta di me per imparare ad amare. Non andate a dire al Papa che sto traducendo così il suo testo, teniamolo qui, inter nos. Allora, l'importanza per tutti i fedeli del precetto domenicale come fonte di libertà autentica per poter vivere ogni altro giorno secondo quanto hanno celebrato nel giorno del Signore. allora partecipare all'assemblea liturgica domenicale, insieme a tutti i fratelli e le sorelle con i quali si forma un solo corpo in Cristo Gesù, è richiesto dalla coscienza cristiana. È un atto di coscienza, appunto. E al tempo stesso, riunirsi in assemblea cristiana eucaristica, nello stesso tempo forma la coscienza cristiana. Smarrire il senso della domenica come giorno del Signore da santificare è sintomo di una perdita del senso autentico della libertà cristiana, la libertà dei figli di Dio. Rimangono preziose le osservazioni fatte dal mio predecessore nella lettera apostolica sul giorno del Signore, Dies Domini. A proposito delle diverse dimensioni della domenica, per i cristiani la domenica è giorno di Dio, giorno del Signore, in riferimento all'opera della creazione. È giorno di Cristo, in quanto giorno della nuova creazione, del dono che il Signore risorto fa dello Spirito Santo. È il giorno della Chiesa, come giorno in cui la comunità cristiana si ritrova per la celebrazione. È il giorno dell'uomo, come giorno di gioia, riposo e carità fraterna. Ebbene dunque che in quel giorno, nel giorno del Signore, io dicevo poi al Vescovo, una volta si diceva, un Vescovo di prima si discuteva stavolta, però non pretendiamo adesso che la gente non vada all'Atalanta, che non vada a fare il giro al lago, che venga in chiesa anche il pomeriggio, insomma, viviamo la domenica di tutti, io credo che capiamo tutti queste robe qui. Cioè, un cristiano che vive con stile la sua epoca, la gusta anche la sua epoca, mica fa il bigotto di stare in chiesa tutta la domenica, no? Capite che il discorso proprio rimanda anche lì? Semmai mi meraviglio che poi sul lago faccia lo zotticone uno che va in chiesa, mi meraviglia molto che poi ci sia uno stile di andare in macchina sull'autostrada prepotente, cioè semmai quello. Mica che venga la dottrina domenica pomeriggio, così li ho tutti qui e non vanno nei posti, no. Però appunto il testo dice, è ovvio che in questo giorno del Signore nella comunità si propongono momenti anche di formazione, momenti di incontri amichevoli, momenti di carità, pellegrinaggi, momenti diversi di preghiera, eccetera. A motivo di questi valori così importanti, questo l'ha scritto per noi del sabato sera, questo è. A motivo di questi valori così importanti, per quanto giustamente il sabato sera sin dai primi vespri appartenga già alla domenica, quindi non è che noi la prefestiva facciamo la messa il sabato così la domenica siamo liberi, no, facciamo la messa il sabato sera perché la domenica inizia con i vespri del sabato, siamo in domenica noi nella liturgia. Allora, per quanto è necessario rammentare che la domenica in se stessa, è necessario rammentare che è la domenica in se stessa che merita di essere santificata, perché non finisca per risultare un giorno vuoto di Dio. Quindi se io vado alla messa sabato sera, però domenica mi stravacco, nel senso che proprio vendo tutta la mia gentilezza umana, la mia humanitas, insomma. Infine, proprio l'ultima cosa, il senso del riposo. Infine, è particolarmente urgente in questo nostro tempo ricordare che il giorno del Signore è anche il giorno del riposo dal lavoro. Questa nota, ve lo dico, sarebbe stato, secondo me, i cristiani sono in coscienza, sono un po' più avanti anche. Qui c'è ancora elaborato il tema del riposo dal lavoro in chiave moderna, industriale. Noi siamo postmoderni, abbiamo la coscienza anche di altri valori come quelli dell'ambiente, come quello della dolcezza verso il creato, legati al sabato, che qui non sono introdotti. Era interessante invece. Vabbè, io vi leggo questo. Ci auguriamo vivamente che il riposo sia riconosciuto come tale anche dalla società civile, così che sia possibile essere liberi dalle attività lavorative senza venire per questo penalizzati. I cristiani infatti, non senza rapporto con il significato del sabato nella tradizione ebraica, hanno visto nel giorno del Signore anche il giorno del riposo dalla fatica quotidiana. Ciò ha un suo preciso senso perché costituisce una relativizzazione del lavoro che viene finalizzato all'uomo. Il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro. È così facile intuire la tutela che da ciò viene offerta all'uomo stesso che risulta così emancipato da una possibile forma di schiavitù. Dico, la teologia del sabato o del riposo, in realtà, soprattutto su spunto della spiritualità giudaica, elabora molto più in là. Il riposo non è soltanto la sospensione del lavoro, è in qualche maniera relativizzare l'opera dell'uomo all'opera di Dio, quindi il tema del Tempio, il tema della presenza di Dio, il tema del santuario di Dio nella vita dell'uomo, ed è per un altro verso un richiamo alla dolcezza, il giorno in cui Dio sospende la sua potenza e riposa, per rispettare il mondo. E quindi sono tutti temi che stanno avendo nei nostri cammini cristiani, nella nostra spiritualità, degli sviluppi interessanti. Ovviamente sono sviluppi che non vengono tanto dai preti, ma vengono dal fatto che abbiamo sporcato talmente il mondo, che ci prende la paura, cominciamo a capire che bisogna rispettare il mondo, allora ci accorgiamo, guarda che anche i nostri testi avevano capito sta roba qui, eravamo noi che non lo capivamo. Anzi, noi per anni abbiamo sfruttato l'idea del lavoro, vedi che il testo dice crescete, moltiplicatevi, dominate la terra, quindi il lavoro è opera di Dio, chi lavora ha la spiritualità del lavoro degli anni 50, ma erano gli anni in cui i nostri genitori, poveretti, compravano la lambretta, portavano a casa il televisore, il frigorifero, la teologia del lavoro e la possibilità del benessere. Adesso i nostri figli che sono pieni fin qua dovrebbero mangiare di meno, consumare di meno e capiamo che i nostri testi erano preveggenti e sì, affidavano il mondo al lavoro dell'uomo, ma gli intimavano il riposo per meditare sulla dolcezza che l'opera dell'uomo richiede a immagine dell'opera di Dio. Fratelli carissimi, il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa, pegno di benedizione e di salvezza per il mondo intero. Innalziamo la nostra preghiera perché da questo grande mistero scaturisca il dono della nostra unità e della pace. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, che hai affidato alla Chiesa il sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, fa che cammini nelle strade del mondo incontro all'uomo d'oggi, per annunciare il tuo dono d'amore che, se accolto, può trasformare l'umanità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché i cristiani che professano una sola fede in Cristo e con Lui formano un solo corpo e un solo spirito, sappiano ritrovare la centralità dell'Eucaristia nella loro vita e dal pane spezzato sull'altare sappiano attingere la forza per essere nel mondo un costante e gratuito dono per i fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, che ogni domenica ci chiami alla tua mensa. Fa che sappiamo accogliere con gioia e disponibilità l'invito a nutrirci del tuo corpo e del tuo sangue, consapevoli che solo in un'intima comunione con te possiamo soddisfare la nostra fame di senso e di felicità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Molti bambini, ragazzi e giovani lunedì inizieranno l'avventura del Redona Estate e saranno impegnati in un'esperienza di vita caratterizzata da momenti di svago, di amicizia e di impegno. Perché sentano la vicinanza e la premura di una comunità che con sollecitudine si prende cura dei più piccoli, per aiutarli nella difficile impresa di diventare uomini. Preghiamo.
Signore Gesù, che nel sacramento del tuo corpo e del tuo sangue hai posto la sorgente dello Spirito che dà la vita, fa che la tua Chiesa, spezzando il pane in tua memoria, diventi il germe dell'umanità rinnovata, a lode di Dio Padre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.